San Massimiliano Maria Colbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 34ª puntata. Con non minore edificante chiarezza si esprime Frate Italiano Miłosz. L'idea principale della vita del servo di Dio era quella di acquistare all'Immacolata ogni anima. In lui si scorgeva la viva immagine di un fervoroso divoto di Maria. L'amore per essa e l'approfondire tale amore deve essere lo scopo della vita dell'uomo. Proclamava spesso i privilegi di Maria, e specie la sua Immacolata Concezione, privilegio a lei il più grato. Sottolineava il suo privilegio di essere la mediatrice di tutte le grazie, nonché quello della sua divina maternità, privilegi inaccessibili alla nostra ragione. Desiderava che la Chiesa proclamasse come dogma il privilegio della mediazione universale e dell'Assunzione di Maria. Quasi tutte le conferenze che ci faceva si aggiravano attorno alle verità mariane. Tendevano a rendere più saldo il culto di Maria. Sottolineava la necessità dell'apostolato attraverso l'Immacolata, giacché questa è la più breve, la più diretta e la più facile via per conoscere e amare il Dio, poiché per convertirsi e santificarsi è indispensabile la grazia di Dio, e l'Immacolata ne è la mediatrice. Anche negli articoli pubblicati nel Recesh tendeva a risvegliare la fiducia nella Madre di Dio. In occasione delle feste della Santissima Vergine organizzava delle accademie in suo onore. Una volta, prima della guerra del 1939, organizzò un'accademia solenne nella Casa Cattolica Romana di Varsavia. Le conferenze del Servo di Dio, le quali tornavano sempre sul tema dell'Immacolata, non ci tediavano, poiché egli gettava sempre nuova luce sulle verità già conosciute da altre fonti, o suggeriva pensieri nuovi, nuovi modi originali di comprenderle. Sebbene con linee più generali, anche il reverendo Vladimiro Obiginski, parroco del villaggio di Tereshin, circostante Agnepo Kalanov, è consenziente. Padre Massimiliano fu superiore a Agnepo Kalanov dal 1936 al 1941, ossia fino al suo arresto. Inoltre, egli era redattore delle diverse pubblicazioni che si facevano a Agnepo Kalanov. Il servo di Dio adempì a questi suoi doveri coscientemente e secondo lo Spirito di Dio. Questo buon spirito cercava anche con discorsetti e conferenze inculcare nei fratelli coadiutori. In alcune di queste sue conferenze ai fratelli fui presente anch'io. Il servo di Dio non mi ha mai parlato delle difficoltà incontrate nello sviluppo delle sue opere. So che fu un uomo di grandi iniziative che le realizzava con l'aiuto dell'Immacolata. Dopo le riportate testimonianze, non pensi il lettore che Agnepo Kalanov si vivesse come in un mondo diverso da quello in cui tutti viviamo. Se vi era il tempo per la vita dell'anima, per il lavoro, e si trattava di 8 ore, padre Massimiliano curava pure con scrupolo che vi fossero le ore di svago. 3 campi sportivi con impianti di pallavolo, pallacanestro, football, tennis, biliardi e soprattutto gioco degli scacchi rallegravano le ricreazioni delle centinaia di frati. Non mancava l'orchestrina. Padre Colbe organizzava personalmente tornei tra le varie sezioni e reparti. Una ricca documentazione fotografica ricorda queste ricreazioni, durante le quali era proprio padre Massimiliano a dare il via a una partita di calcio, oppure intento a giocare a scacchi o a partecipare a una merenda con i confratelli. L'Immacolata è la nostra assicuratrice. Si è detto come gli anni che precedettero lo scoppio delle ostilità tedesco-polacche siano stati i più fecondi di frutti per Niepokalanów e un tempo di vivo entusiasmo in tutta la Polonia per la città di Maria. Niepokalanów non è soltanto un nome noto tra i figli di San Francesco, ma l'eco di tanta attività religiosa e sociale a mezzo della stampa è andata ben oltre i confini della sua terra. Tuttavia è la Polonia che ne è particolarmente ed interamente permeata e pervasa. Tutta la produzione editoriale di Niepokalanów viene esibita in una mostra della stampa a Varsavia. I giudizi più lusinghieri che si succedono e si moltiplicano non riguardano tanto le numerose stampe quanto il padre Massimiliano. Gli stessi acattolici ammirano anzitutto la prodigiosa attività dell'umile francescano e, se non ne condividono le idee ed i programmi, perché non arrivano sempre a comprendere il segreto soprannaturale della fede e della virtù, non esitano tuttavia ad esaltarne la genialità unita alla fortezza. Niepokalanów diviene così meta di visite da parte di eminenti personalità polacche e straniere. Autorità governative, diplomatici, giornalisti si interessano della singolare città, mentre da parte ecclesiastica si succedono le visite dell'eminentissimo primate di Polonia, Cardinal Kakowski, del successore, Cardinal Hlond, nonché dei nunzi apostolici, Sua Eccellenza Monsignor Marmaggi, poi cardinale e prefetto della Sacra Congregazione del Concilio, e Sua Eccellenza Monsignor Cortesi. Ma una fra le visite più significative e che sanzionò l'opera del fondatore della Milizia dell'Immacolata fu quella del reverendissimo ministro generale dell'Ordine, padre Beda Maria Hess. Questa avvenne nell'estate del 1936, in occasione del capitolo provinciale, per unanime decisione del quale il padre Massimiliano veniva richiamato dal Giappone, come si è detto, e rieletto superiore della sua prima città mariana. Furono giorni indimenticabili, perché finalmente superate tutte le difficoltà, il successore di San Francesco, che ne aveva approvato nella persona dei suoi predecessori la fondazione e seguito man mano gli sviluppi, ora veniva a benedirne il lavoro ed i religiosi lavoratori. Non può essere tralasciata la testimonianza del moderatore supremo dell'ordine, fatta dinanzi ai giudici del Tribunale Ecclesiastico di Roma. Mi sono incontrato la prima volta col padre Kolbe in occasione del capitolo provinciale del 1936, che io presiedetti come generale. Nella prima sessione il padre custode della custodia di Varsavia riferì riguardo al convento di Niepokalanov. Risplende in questo convento lo spirito veramente francescano, fervente devozione verso l'Immacolata, grande zelo, somma povertà e semplicità. Apprezzamento questo veramente lusinghiero. Allorché fui per due volte a Niepokalanov, mi avvidi subito di trovarmi dinanzi ad un'opera benedetta dal Signore, ad una città su cui aleggiava Maria Immacolata. Trattavasi di una quindicina di padiglioni di legno con un solo edificio a mattoni, in cui menavano una vita attiva sia spiritualmente che materialmente un 700 religiosi vestiti dell'abito francescano. Potei constatare con i miei occhi quanto fosse stata rispondente al vero la relazione del padre custode di Varsavia. Tra i frati era intenso lo spirito di carità. Regnava grande concordia e sui loro volti si notava una serena letizia francescana. Si salutavano reciprocamente col nome di Maria, sicché mi sembrò di ritrovare in quell'ambiente il vero spirito dei giorni primitivi dell'ordine serafico. In Niepokalanov veniva effettuata in pieno la massima ora et labora, perché oltre l'adorazione perpetua diurna e notturna del Santissimo Sacramento e gli altri atti comuni di preghiera, vi era un doppio turno diurno e notturno di lavoro. Lo spirito religioso di quei frati era molto intenso, ed in essi era illimitata la fiducia nella provvidenza e nell'Immacolata. A questo punto della testimonianza, padre S. confessa il suo imbarazzo ed anche la sua mortificazione per una riflessione da lui suggerita a padre Massimiliano. Dopo aver visitato tutti i padiglioni, esortò padre Massimiliano a premunirsi per la sicurezza di tutti gli stabili e di tutti gli impianti con una polizza assicuratrice. Ma il padre Massimiliano, senza esitare e con tutta semplicità, rispose: «La nostra polizza assicuratrice è l'Immacolata». E continuò quasi argomentando: Niepokalanov è sorta con le offerte inviate dall'Immacolata e si è ingrandita col contributo della Cassa della Provvidenza, per la qual cosa la migliore delle assicurazioni è la protezione della Celeste Regina. L'anticipo della consegna. Si era nel gennaio 1937, quando cioè nemmeno lontanamente la guerra del 1939 poteva essere prevista, perché pacifiche intese fra i parlamentari europei lasciavano piuttosto supporre che i governanti non sarebbero stati così folli da gettare l'umanità in una bolgia di ferro e di fuoco. Tuttavia, un episodio che rievoca il Divin Redentore alla vigilia della sua passione lascia intravedere come il futuro fosse abbastanza conosciuto dal padre Massimiliano. Era la domenica del 10 gennaio 1937. Finita la cena, era in programma per la comunità una rappresentazione scenica del mistero del Natale del Salvatore, una graziosa forma d'arte da noi chiamata Jaselka. Il trattenimento si svolgeva in un'apposita aula e i fratelli laici e i fratini probandi ne sarebbero stati gli attori. Tutti attendevano impazienti questo avvenimento della serata. Il padre Massimiliano, durante la cena, annunziò la rappresentazione, lasciando però libertà a quei professi solenni, i quali avessero preferito trattenersi con lui nel refettorio, di poterlo fare. A cena ultimata, la maggior parte si recò al teatrino. Parecchi però, colui che narra questa scena, i fratelli Ilario, Camillo, Luca, Emilio e vari altri, assieme al padre Pio Bartosik, si intrattennero in refettorio con padre Massimiliano, il quale, abbreviando, disse: «Mettiamoci a sedere attorno alla tavola, secondo l'anzianità. Avremo una seduta confidenziale». Facemmo così. Alla destra del padre guardiano sedeva padre Pio, e attorno i fratelli laici per anzianità di professione religiosa. Cari figliuoli, cominciò allora padre Massimiliano, che parlava come avvolto in un'onda di dolcezza e vibrante e sottile commozione. «Adesso sono con voi. Voi mi amate ed io vi amo. Io morrò e voi rimarrete. Prima di abbandonare questo mondo, voglio lasciarvi un ricordo. Volendo anch'io adempiere la volontà dell'Immacolata, ho fatto rimanere qui soltanto i fratelli di professione solenne, a loro libera scelta. Sarebbe stata questa la prova che l'Immacolata vi voleva qui raccolti. Voi mi chiamate padre guardiano, ed io lo sono. Mi chiamate padre direttore, e dite bene, perché tale io sono nel convento e nella stamperia. Ma chi sono ancora? Sono il vostro padre. Padre più vero del vostro padre carnale, che v'ha dato la vita temporale. Per mio mezzo, infatti, avete ricevuto quella vita spirituale che è vita divina, e quella vocazione religiosa che trascende la stessa vita temporale. Non è vero quel che dico? Certamente è la verità, disse uno dei presenti. Se non fosse stato per voi, padre, il cavaliere, la città dell'Immacolata e tutti noi, non ci troveremmo ora qui. Leggendo il cavaliere, io conobbi l'apostolato francescano, aggiunse un secondo. In me il cavaliere dell'Immacolata ha fatto germogliare e rafforzare la vocazione religiosa, seguitò a dire un terzo. E così ciascuno esprimeva con schietta sincerità la propria esperienza personale. Ecco, proseguì dopo queste interruzioni il padre Massimiliano. Io sono il vostro padre. Non rivolgetevi dunque a me quale guardiano oppure direttore, ma più semplicemente quale padre. Avete certamente osservato che io vi parlo sempre col tu, e ciò per la ragione che il padre non si rivolge al proprio figlio se non col tu confidenziale. Avvolgendoci tutti nel suo sguardo, il padre sembrava adesso preoccupato di dover rivelare qualche cosa di grande che gli stava a cuore, quasi che soltanto un senso di personale umiltà gli impedisse di comunicarla. Alla fine, come vincendo un pudico riserbo, abbassando gli occhi e il capo, lasciò trasparire la viva commozione alla quale era in preda. L'aria stessa in quel momento sembrava densa di misteri, di quegli stessi misteri che stava per rivelarci. Ed il padre riprese a parlare. Figlioli cari, voi sapete che non posso essere sempre con voi, perciò desidero dirvi a mio ricordo qualche cosa. Sì, sì, dica padre! Gridarono tutti quasi in coro e trattenendo il respiro. Oh, se sapeste, figlioli cari, come sono felice! Il cuore ribocca di felicità e di pace. Tanta felicità e tanta pace quanta se ne può gustare quaggiù. Nonostante le contrarietà della vita, nel profondo del mio cuore domina sempre questa calma ineffabile. Figlioli cari, amate l'Immacolata. Amatela e vi farà felici, e confidate in essa sconfinatamente. Non a tutti è dato comprendere l'Immacolata. Ciò si può ottenere soltanto a mezzo della preghiera. La Madre di Dio è Madre Santissima. Noi comprendiamo cosa voglia dire madre. Essa però è la Madre di Dio, e solamente lo Spirito Santo può dare la grazia di conoscere la sua sposa a chi vuole e quando vuole. Volevo dirvi ancora qualche cosa, ma forse non basta questo? Qui ci guardò tutti con un senso di timidezza, ma noi insistemmo e gli chiedemmo di nulla nasconderci e di rivelarci tutto. Va bene, ve lo dirò. Aggiunse subito. Vi ho detto che sono molto felice e riboccante di gioia, e ciò perché con tutta certezza mi è stata data l'assicurazione del cielo. Figlioli cari, amate la Madonna, amatela quanto sapete e potete. Ciò disse con tanta commozione che i suoi occhi s'erano imperlati di lacrime. Ci fu un altro attimo di silenzio che egli stesso ruppe poco dopo. Non vi basta forse aver saputo questo? È ancora poco, ci dica padre dell'altro ancora. Noi forse non avremo mai più una simile ultima cena. Poiché insistete tanto, aggiungo questo. Quanto vi ho detto è accaduto in Giappone. Altro non aggiungerò, figlioli cari, né mi interrogate più oltre intorno a queste cose. C'era tra gli astanti chi ancora reclamava perché entrasse e si estendesse nei particolari. Ma tutto fu inutile, perché egli altro non volle aggiungere circa questi segreti. Finite le nostre insistenti domande, egli paternamente continuò a parlarci. Vi ho rivelato il mio segreto e l'ho fatto per infondervi forza ed energia spirituale negli asprezzi della vita. Verranno forse difficoltà e prove, tentazioni e abbattimenti dello spirito. In tal caso il ricordo di queste cose vi rinvigorirà a perseverare nella vita religiosa e vi spronerà ai sacrifici che l'Immacolata richiederà a voi. Figlioli cari, non aspirate a cose straordinarie, ma adempite soltanto la volontà dell'Immacolata. Chi si adempia la sua e non la nostra volontà. Voglio dirvi queste cose, ma anche in questo voglio che si adempisse la volontà di lei. Perciò ho detto, durante la cena, che si intrattenessero qui solo professi solenni e di loro spontanea volontà. Mentre vi parlavo, tenevo nella mano la coroncina sgranando le Ave Marie, quasi per conoscere se dovevo o no dirvi quanto v'ho detto. Vi prego di non riferire a nessuno queste cose finché io sono in vita. Promettetelo. Va bene, lo promettiamo. Risuonarono le voci dei presenti. Dopo un istante di silenzio ci furono da parte nostra delle domande su vario argomento, specie riguardo al futuro. Come agire in caso di tali e tali altre circostanze? Come comportarci nei vari possibili eventi? Padre Massimiliano rispose a tutto con parole chiare, sicure, pervase dallo Spirito di Dio. La straordinaria seduta era finita. Noi lasciammo il refettorio recando, oltre che nel cuore, anche sulle labbra le parole che non potevano rimanere segrete. Amate l'Immacolata, figlioli cari, amate l'Immacolata. E più che mai dominavano, in cima ai nostri pensieri, quelle prospettive che il Padre ci aveva fatto balenare in luce di profezia. Verranno tempi più difficili, tempi di prova, di tentazioni e di scoraggiamento. Però il ricordo delle grazie ricevute sarà per voi valido sostegno e forza di vittoria nelle difficoltà della vita. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 34ª puntata.